La festa della Santissima Trinità rinnova e fa rivivere in noi la memoria del volto di Dio, uno e trino. Non è facile custodire nel cuore l'immagine della Santa Trinità e non è facile partecipare alla vita trinitaria respirando lo spirito trinitario della Chiesa. Nella lettera ai Galati, capitolo 1, Paolo scrive: «Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passate ad un altro Vangelo. Quando il diavolo attacca, attacca la vita trinitaria in noi e tra di noi, la vita comunionale». La prima lettura del libro dell'Esodo, capitolo 34, ci racconta l'alleanza tra Dio e l'uomo, tra Dio e il suo popolo. Mosè fa da ponte tra il popolo e Yahweh. I versetti di oggi ci manifestano il profondo desiderio dell'uomo di vedere il volto di Dio, vedere il volto di colui che ti ha creato, ma soprattutto il volto secondo il quale tu sei stato creato. Il volto fa generare un altro volto. Se esistiamo è a causa di un volto che ci sta guardando. Se ampliamo un po' il contesto dell'Esodo 34, ci colpiscono pure i capitoli 32 e 33 che precedono la prima lettura di oggi. Mosè si trovava sul monte, mentre il popolo giù non riusciva più ad aspettare che ritornasse il volto di Mosè. Perciò, affrettati, scelgono la via della forma e danno nelle mani del sacerdote Aronne i loro pendenti dagli orecchi per ricevere in cambio una forma, la forma del vitello d'oro. La loro richiesta fu: «Facci un Dio», dissero ad Aronne. Questa azzardata richiesta rappresenta l'uomo che non vuole solo diventare come Dio, ma chiede di produrre un Dio. L'uomo si sente profondamente creatore perché è creato immagine e somiglianza di Dio, ma non è lui la fonte della vita, della luce e della materia del creato. Perciò tutto quello che l'uomo crea da solo, senza il soffio, è oggetto di corruzione e di estinzione. Se siamo sinceri, una forma creata dall'uomo, come in questo caso il vitello d'oro, può essere gestita e cambiata a proprio piacimento, ma un volto di una persona è vivo, è un mistero libero, che ti guarda, ti sorride, oppure chiude gli occhi o si gira altrove per guardare il volto di un'altra persona. Dopo il peccato del vitello d'oro, Mosè risale sulla montagna con due pietre nuove. Dio passa con la sua gloria e il suo nome si presenta come misericordia, lento all'ira, ricco di grazia, colui che non tradisce mai una relazione, un'alleanza. Nel Vangelo di Giovanni contempliamo un altro incontro importante tra Nicodemo e Gesù, avvenuto nella notte. Gesù dice a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, cioè il volto di Dio, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio Padre, amando il mondo, ha dato all'uomo quel volto che Gesù, che già Mosè voleva contemplare, ma non poteva». Cosa significa che Dio Padre ama il mondo? Che il mondo può diventare sacramento, può essere offerto sull'altare come pane e vino. Non è un mondo perfetto, ma proprio per questo viene messo sull'altare, per essere trasfigurato e ritornare nelle mani dell'uomo come vita e non come morte. Il volto secondo cui siamo stati creati è il volto del figlio e non è una forma di un vitello. Figli si diventa soltanto se lo Spirito Santo ci rigenera alla figliolanza. Il figlio non è venuto per condannare l'uomo, la sua immagine e somiglianza. Come potrebbe il figlio condannare la sua stessa immagine? È venuto a manifestare che il modo di vivere e ragionare del mondo porta all'abbandono nella perdizione. Questo sì. Il figlio è venuto a condannare il vitello d'oro che ci vuole tutti allo stesso modo e ci toglie la personalità e l'unicità. Il figlio ci salva dal rischio di soccombere a un'intelligenza solamente artificiale che sta diventando un nuovo vitello d'oro che gestisce le nostre vite. Perciò Paolo scrive ai Romani nel capitolo 12: non conformatevi all'intelligenza di questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il modo di pensare. Non seguite il vitello d'oro, ma lasciatevi trasformare dall'amore del Padre e del Figlio, dal respiro trinitario della Chiesa, del corpo di Cristo. Il volto del Figlio contiene anche quello del Padre e dello Spirito Santo e i nostri volti, la vita dell'uno nell'altro. A Filippo Gesù, nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, risponde: chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Quando il Padre ci rivela il suo volto attraverso il Figlio, ci dona anche il corpo del Figlio, affinché dopo la risurrezione diventi il corpo pneumatologico della Chiesa. Ma prima che il corpo del Figlio diventi il corpo della Chiesa, il suo volto doveva essere innalzato da terra. Il Figlio trascende la terra e la storia per diventare un corpo per l'umanità e la creazione. Siamo cattolici non perché siamo bravi, ma perché apparteniamo al corpo della Chiesa, al corpo di Cristo, dove sperimentiamo l'unità in Cristo, l'uno e i molti. E questo può accadere soltanto perché lo Spirito Santo rivela nella Chiesa non solo l'umanità, ma la creazione intera, così dice Ireneo di Lione. Paolo, nelle lettere ai Corinzi, ha dovuto anche difendere la vera immagine di Dio, uno e trino. Ha difeso l'autenticità dell'Eucaristia come icona del Regno. Nella seconda lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato oggi, Paolo ci invita alla gioia e conclude la lettera stessa con le parole con le quali il sacerdote saluta il corpo di Cristo, il popolo radunato per l'Eucaristia. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con tale saluto Paolo dona ai Corinzi e a tutti noi il respiro trinitario della Chiesa.